Gang Radio Magazine.
In questa edizione di Magazine editoriale affrontiamo uno dei temi di polemica della politica italiana di questi giorni, cioè il silenzio, o anzi gli appelli all'astensionismo che stanno arrivando da più voci autorevoli del governo per quanto riguarda il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza che si terranno l'8 e 9 giugno. Qual è l'importanza di andare a votare, a prescindere ovviamente di chi cosa voterà ciascuno in base alle proprie convinzioni? Nell'approfondimento abbiamo parlato con Massimiliano Perna, del direttore del megafono.org, una importante rivista online che si aggiorna settimanalmente, stamattina si aggiorna il nuovo numero, e con Perna abbiamo parlato del mondo di Giorgia Meloni, cioè l'utilizzo delle fake news e le fiabe che vengono raccontate quotidianamente, con quale metodo e perché. Abbiamo parlato anche del fenomeno di baby influencer, o meglio dei bambini sfruttati di genitori per fare influencer, e quali potrebbero essere le conseguenze per il futuro, soprattutto quello psicologico di questi bambini che vengono dati in pasto ai social. E infine abbiamo parlato anche della Remigration Summit che si deve tenere a Milano, che probabilmente si terrà a Torino. C'è questa nuova idea forza della internazionale nera, cioè delle forze neofasciste e neonaziste europee, che prevede il rimpatrio forzato degli immigrati, non soltanto quelli con cittadinanza straniera, ma anche delle persone oriunde, cioè cittadini di un paese europeo ma oriunde di un paese extraeuropeo. Poi, come sempre, le notizie dal nostro territorio e soprattutto le notizie dall'Italia in questa edizione. E infine, per la rubrica degli esteri, abbiamo parlato dell'intrigo a Istanbul, cioè il mancato vertice tra Putin e Zelensky auspicato da Donald Trump, che però nel frattempo ha fatto un importantissimo viaggio in Medio Oriente all'insaputa dell'alleato israeliano, cioè di Netanyahu, e che starebbe per concludere anche un accordo sul nucleare iraniano con quello che fino ad ora è il nemico numero uno dell'Occidente e su quello scacchiere. E infine abbiamo parlato anche della figura del nuovo Papa, di Robert Francis Prevost, il primo Papa statunitense, classe 1955, agostiniano, cittadino statunitense ma anche cittadino peruviano, quanto in linea o meno con il suo predecessore Papa Francesco.
Punto e a capo.
Non so cosa dice Fratelli d'Italia, noi siamo per un astensionismo politico, non condividiamo la proposta referendaria. Queste sono le parole di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia. Farò propaganda finché la gente se ne stia a casa, ci dice la seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia. O ancora Igor Lezzi della Lega, che dichiara: la nostra linea è quella dell'astensione, prevista peraltro dalla Costituzione. Non è disimpegno, il nostro impegno è fare in modo che non si raggiunga il quorum. La maggioranza di governo ha scelto l'astensionismo, la scelta strategica della maggioranza è di astenersi piuttosto che andare a votare no alle diverse proposte referendarie, permettendo di non arrivare al quorum del 50+1 per essere sicuri che le proposte non siano accettate. Così facendo, la destra del governo propone ai cittadini l'indifferenza l'8 e 9 giugno, invitandoli ad andare al mare o a fare altro tranne che andare a votare. Una fuga dalla dialettica democratica, che vorrebbe che ciascuno esprima la propria preferenza in un dibattito pubblico trasparente, rafforzando l'astensionismo, che è già importantissimo in Italia, in cui nelle ultime tre elezioni, per esempio, il tasso di affluenza si è sempre ridotto, arrivando al 63,9% alle elezioni politiche del 2022, facendo gli astensionisti il primo partito in Italia. Ancor peggio è stata l'affluenza per le elezioni europee del 2024, dove solo il 49,69% degli elettori si è recato alle urne. Riguardanti gli ultimi referendum, quelli del 2022 hanno visto un'affluenza di circa il 20%. A giugno saremo chiamati a votare su temi come il lavoro e la cittadinanza. Non penso che oggi, che gli elettori vanno sempre meno a votare, promuovere l'astensionismo sia davvero una buona idea. Svuotando sempre di più il senso del voto, si va contro un principio di base della democrazia, ovvero la partecipazione col voto. Votare non è superfluo, come l'ha definito La Russa. Trova anche grave che i partiti di governo cerchino di promuovere l'indifferenza riguardo alle votazioni. Non importa che cosa si vota, se si vota in bianco, contro, per un candidato o una proposta. Il vero punto, secondo me, è che sia un dovere recarsi alle urne, perché il voto non ci è stato regalato. È una conquista ottenuta da quelli che sono opposti alla dittatura totalitaria del ventennio, anche con la loro vita. Perciò è primordiale andare a votare, a prescindere di cosa si voti. E se vogliamo parlare di riforma, una urgente sarebbe l'abolizione del quorum per il referendum, in modo che si torni al dibattito e si abbandonino le scorciatoie.
Le notizie.
porre fine al silenzio sui fondi alle ONG. Con questa dichiarazione gli europarlamentari del PPE non intendono chiudere il capitolo delle accuse agli ambientalisti. È uno scandalo che denunciamo da molto tempo. La Commissione UE non deve finanziare in segreto le ONG per fare lobby nei confronti degli europarlamentari. Lo hanno affermato subito dopo il voto con cui il Parlamento UE, lo scorso 7 maggio, ha confermato la legittimità dei fondi LIFE alle ONG ambientaliste. Che non ci fossero finanziamenti occulti è una presunta lobby green è apparso chiaro fin da subito, ma la pubblicazione dell'inchiesta del quotidiano olandese The Telegraph lo scorso 22 gennaio, ripresa in Italia dall'ANSA, ha contribuito a diffondere dubbi sull'organizzazione delle società civili in tutta Europa. Per le associazioni ambientaliste i continui attacchi mirano al taglio dei fondi, in particolare del programma LIFE, e adesso anche le ONG che si occupano di salute rischiano tagli perché non dovrebbero fare advocacy. Per Patrick Brink, segretario di EEB, la più importante rete ecologista europea, il vero obiettivo è indebolire la società civile, il Green Deal e in generale colpire la democrazia. Per reazioni sempre più persone si stanno rendendo conto di quanto importante è il ruolo dell'associazionismo in Europa, conclude.
Mercoledì c'è stata l'ennesima tragedia nel Mediterraneo. A Lampedusa è sbarcata una nave con a bordo 3 cadaveri, 2 di questi erano bambini di 2 anni. Secondo la ricostruzione, le vittime erano morte di fame e di sete su un gommone partito dalla Libia da giorni. Fatti come questo continuano ad accadere nell'assenza di seri interventi di soccorso, di salvataggio e di canali di arrivo sicuri. Si tratta di una mancanza che ormai è diventata inaccettabile, secondo Giovanna Di Benedetto, portavoce di Save the Children, che continua a rinnovare l'appello per un'assunzione di responsabilità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea per chiedere che vengano attivati un sistema coordinato e strutturato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, garantendo il rispetto dei principi internazionali come quelli di solidarietà che sono la base fondante dell'Unione.
Secondo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono 21.235 detenuti lavoranti, il 33% del totale dei presenti. Di coloro che hanno un impiego, solo il 15%, circa 3.100 persone, lavorano con imprese cooperative, mentre l'84% di chi lavora è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Per tutte quelle persone che hanno avuto in fase di detenzione dei percorsi di trattamento dai dati che sono in possesso dell'amministrazione penitenziaria, si stima una recidiva del 3 al 7%. Presegue il Pantarotto. Un abbattimento notevole rispetto ai detenuti che non hanno seguito dei percorsi trattamentali intesi anche come permessi premio, articolo 21, attività culturali all'interno del percorso detentivo, nelle quali si attesta intorno al 70%.
Un percorso piuttosto accidentato e per nulla lineare, un disegno di legge sulla sicurezza in approvazione in Parlamento dopo una discussione durata mesi, che viene ritirato e riproposto come decreto legge senza i requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Entrando nel merito del nuovo decreto, sono 39 gli articoli che sotto il cappello della sicurezza pubblica spaziano quasi su tutto, dalla detenzione di materiale per il compimento di atti di terrorismo alle modifiche al codice antimafia, da nuove norme per i beni confiscati alla regolamentazione degli articoli pirotecnici, dalle truffe agli anziani al contrasto alle occupazioni arbitrarie degli immobili. L'impressione è che dietro il passepartout della sicurezza pubblica, oltre al fatto che le statistiche non segnalano particolari esigenze di sicurezza negli ambiti attenzionati dal decreto, dai blocchi stradali al borseggio delle madri incinte, all'occupazione delle case fino alla protesta pacifica dentro le carceri, per citarne alcuni, si voglia far passare una visione di società sotto il segno del controllo, della repressione, anche di azioni di protesta e contestazione sociale. Ma sono alcune nuove norme che destano preoccupazione: 14 nuovi reati di controllo e più di una decina le circostanze aggravanti per fattispecie già esistenti, nuovi reati che rischiano di criminalizzare condizioni di disagio sociale o manifestazioni di protesta e contestazione pacifica, i sit-in dei blocchi stradali compiuti da più persone riunite, l'aumento delle pene per l'occupazione arbitraria di un immobile e il rinvio facoltativo non più obbligatorio dell'esecuzione per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore di un anno.
Il vento dell'autoritarismo soffia sempre più forte in tutto il mondo e a farne le spese sono anche scrittori, giornalisti, opinionisti, insomma tutti coloro che esprimono idee che decidono di non piegarsi al potere. Lo scorso anno erano 334 quelli dietro le sbarre in una prigione da qualche parte nel mondo, dalla Cina all'Egitto, dall'Arabia Saudita al Myanmar. Un dato in aumento rispetto al 2023, ma la curva sale nei 6 anni a questa parte. A registrarlo è Freedom to Write Index, pubblicato da PEN America, organizzazione che dal 1922 tutela la libertà di espressione nel mondo. Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare di diversi casi di detenzione o violenze che hanno coinvolto giornalista e scrittore, Basti pensare alla storia di Victoria Roshikhinya, la giornalista ucraina scomparsa nel 2023, il cui corpo è stato restituito dalla Russia solo a febbraio, con segni di una brutale tortura. Oppure l'incarcerazione in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala. La Cina si conferma medaglia d'oro nella triste classificazione di PN America con 116 scrittori. Un discorso analogo vale per l'Iran, che con 43 è il secondo paese che incarcera più scrittori. Nonostante una piccola riduzione rispetto al 2023, che erano 49, il numero rimane sensibilmente più alto di quello registrato prima dell'inizio delle proteste del movimento Donna Vita Libertà, nato in seguito all'uccisione di Mahsa Amini nel settembre 2022. Seguono dopo l'Iran l'Arabia Saudita e Vietnam, Israele, Russia e Turchia, Bielorussia, Egitto e Myanmar.
L'improvvisa chiusura dell'unità dedicata all'economia sociale all'interno della direzione generale Grow della Commissione Europea impone alle stakeholder del settore di fare armi vagali. A proposito di armi, chissà se dietro a questa decisione c'è anche la nuova strategia europea di riarmo, per trasferirsi altrove. In realtà non si andrà troppo lontano in un luogo sconosciuto, si tratterà della DG EMPL, cioè la direzione generale dedicata agli affari sociali e all'occupazione, dove tutto è nato ormai qualche decennio fa, quando l'Unione Europea, impianto burocratico spinta dall'ideologia del libero mercato, è iniziato ad occuparsi anche del settore sociale, che dopo vari passaggi terminologici e concettuali è approdato all'economia sociale. L'improvvisa decisione dei giorni scorsi si configura certamente come un declassamento dell'economia sociale nelle priorità europee, sia a livello di governance che di tecnostruttura, ma d'altro canto non si tratterà probabilmente di un ritorno al passato, anzi, basti pensare alla rilevanza del tema del lavoro e del capitale umano emerso in questi ultimi anni e che potrà essere adeguatamente affrontata all'interno dell'elezione generale MPL, ma soprattutto all'insieme degli apprendimenti a livello di politica, di cluster locale, di supporto alla twin transition e di conoscenza potranno garantire una base relativamente solida per mantenere l'economia sociale agganciata nei fatti alle principali industrie europee.
Dal 1980 al 2024 gli Stati Uniti hanno subito 403 disastri meteorologici e climatici con danni costi complessivi pari o superiori a $1 miliardi. Il costo totale di questi 403 eventi supera i $2,915 miliardi. È l'informazione che apre il sito di Billion Dollar Weather and Climate Disaster, servizio messo in campo dalla NOAA, la National Ocean and Atmospheric Administration. Ebbene, d'ora in poi questi dati non saranno più aggiornati. In alto nella pagina web compare da qualche ora un disclaimer su fondo rosso. In linea con l'evoluzione delle priorità, degli obblighi statutari e i cambiamenti del personale, il National Center for Environment International nella nota non aggiornano più il prodotto di Billion Dollar Weather and Climatic Disaster. È l'ennesima conseguenza delle scure di Trump, che si è abbattuta sulle istituzioni scientifiche statunitensi.
Riuscirà la nuova luce portata da Papa Leone XIV a far riemergere dal buio la lotta alla crisi climatica, oggi oscurata da nuovi squilibri globali? È una domanda che molti ecologisti, ambientalisti e persone attente all'ambiente si stanno ponendo dopo l'elezione del nuovo pontefice Robert Francis Prevost. Ci si chiede infatti se il Papa americano sarà in grado di proporre messaggi che sfidino apertamente le politiche di un altro americano, il presidente Donald Trump, che oggi sta contribuendo ad affossare sempre di più la questione ambientale, negando la crisi del clima e cancellando ogni sforzo fatto finora nel tentativo di firmare le emissioni globali che surriscaldano il pianeta. La risposta, stando alle posizioni tenute da Papa Leone XIV durante il suo percorso da cardinale, potrebbe essere affermativa. Prevost finora ha sempre appoggiato le politiche ambientaliste di Papa Francesco e il senso di quel laudato sì che già nel 2015 diede una grande spinta positiva alle politiche ambientaliste. L'idea è che il nuovo Papa continui nella stessa direzione, ma come lui stesso ha affermato nel novembre del 2024, sarà necessario passare dalle parole ai fatti, un passaggio dettato dall'urgenza anche in termini di quelle disuguaglianze sociali da ridurre, che è un tema centrale per la Chiesa.
Si apre la nona edizione del Festival Nazionale di Teatro Sociale e Disabilità sul Parco del Binario 7 di Monza dal 20 al 28 maggio. Tra le novità, quella più clamorosa arriva dalla fine del mondo, come ha raccontato il direttore artistico del festival Enrico Roveris durante la presentazione della rassegna che si è svolta nel Palazzo Comunale il 12 maggio. La compagnia Teatro Iovene arriva nei prossimi giorni dalla Patagonia, presenterà fuori concorso il proprio spettacolo, un ponte che non pensava possibile, ma si sa, il velero è l'università dell'impossibile, ha aggiunto Rovesis. Spazio quest'anno a tanti progetti nati e cresciuti tra Monza e la Brianza, come lo spettacolo di danza integrata promosso dalla rete Tiki Taka, che sarà in scena il 20 maggio alle 21:15, il progetto Sbagliamo dell'associazione Silvia Tremolada. il 22 maggio alle ore 21:15, entrambi in cartellone fuori concorso. Un'altra novità di questa non edizione è la collaborazione con la Consulta del Volontariato di Seregno, che il 24 maggio propone lo spettacolo sensoriale Io credo nelle favole.
L'approfondimento.
Ecco, oggi per l'approfondimento torniamo ad ascoltare Massimiliano Perna, direttore del megafono.org. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Come sempre la tua pubblicazione online è ricca di contenuti, di attualità, ma anche di riflessione. Infatti a me piace andare un po' a trovare quelle notizie che approfondiscono argomenti non strettamente di attualità, che poi in questo periodo di attualità ne abbiamo fin troppo. Comunque, comincerei anzitutto su un tema, mi aggancio anche alla notizia della condanna che ha subito la società editoriale del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Peter Gomez e la giornalista Selvaggia Lucarelli per il risarcimento di 65.000 euro più 15.000 euro a Claudio Foti, che è stato il psicoterapeuta della vicenda di Bibbiano, che è stato assolto dai vari procedimenti. Ecco, questi giornalisti sono stati condannati appunto a pagare questo risarcimento per aver fatto degli articoli considerati denigranti della figura di questo psicoterapeuta. Però comunque Bibbiano, come sappiamo, al di là di questa sentenza, è un tema sul quale ci hanno campato in tanti, e tu hai firmato un articolo si trova sul Megafono, Il mondo di Giorgia Meloni, dai fake di Bibbiano alle fiabe di governo, che è un tema veramente di attualità, quello, anche perché abbiamo poi il grande raccontatore sia di fiabe che di fake che sta governando gli Stati Uniti in questo momento. Ecco, cosa ci racconti del mondo di Giorgia Meloni?
Ma sì, Bibbiano è il punto di partenza del giornale della scorsa settimana, che ovviamente è sempre disponibile sul sito, ma parla di questa vicenda perché Bibbiano è un po' cruciale, è un po' la cartina di tornasole di quello che è il modo di fare politica di Giorgia Meloni e della destra, non soltanto di Giorgia Meloni, ma della destra che fa parte del suo governo. Abbiamo tutti negli occhi e nelle orecchie gli slogan, i cartelli di Bibbiano. La cosa interessante che è successa, insomma, in questo periodo è che tra questi fake che hanno spopolato a Bibbiano c'è anche una persona, c'è una signora che è stata presentata come la mamma di Bibbianese, di una bambina vittima dei servizi sociali. In realtà la signora non era neanche di Bibbiano e non era neanche madre della bambina. È stata portata sul palco da Salvini all'epoca durante un comizio, la Meloni ha fatto la foto con lei, hanno fatto le foto insieme. Questa signora è stata poi adesso condannata recentemente a 8 anni di carcere per una serie di cose abbastanza gravi. Poi su questo ovviamente la magistratura fa il suo corso, il processo fa il suo corso, intanto c'è una condanna in primo grado. Quindi comunque al di là di questo era già un falso, perché appunto non era affatto vero che fosse madre di quella bambina e che fosse Bibbiano. E questo è un esempio di come sta gestita quella vicenda, tra l'altro con delle promesse poi non mantenute, no? Saremmo gli ultimi ad andarcene, invece da Bibbiano dopo le elezioni non siamo mai visti né Giorgia Meloni né Matteo Salvini. E a questo si aggiunge, lo mette nell'editoriale, la surreale intervista che la Premier ha rilasciato alla DN Cronos 2 settimane fa, dove parla di tutte le grandi cose fatte al suo governo, dalla preoccupazione per il lavoro, per i diritti delle donne, e dove lei ha anche addirittura detto di essere stato oggetto di attacchi sessisti, proprio lei che invece ha discriminato sempre le donne sia nelle azioni legislative sia per nelle sue dichiarazioni, ha sempre scimmiottato la lotta femminista, e in tanti casi anche quando era all'opposizione non ha esitato a esporre la gogna social di alcune donne anche molto giovani solo perché le avevano criticate. Quindi è un po' il succo di quello che è Giorgia Meloni, racconta un mondo che non esiste, per questo parliamo di fiabe, racconta un mondo che è esattamente coerente con quello che vuole lei, con la sua convenienza, ma non è un mondo reale, è un mondo che esiste nella sua testa e nella sua propaganda, perché la Meloni ha un grosso problema, come tutta la destra attuale, quello di continuare a fare opposizione dimenticando che loro governano, e questo già la dice lunga sul carattere fiabesco, anzi farsesco, direi forse più adeguato di questa maggioranza di governo.
Che è una malattia contagiosa, abbiamo il caso del ponte sul quale non torniamo, ma del quale ormai da troppo tempo non si parla più, quindi il sospetto che sia finito nelle nebbie ovviamente è più che confermato. Senti, invece un argomento appunto che è online, che mi ha colpito perché non lo conoscevo, i baby influencer, il pericoloso gioco del social firmata dalla redazione del Megafono. Cosa sono i baby influencer?
Allora sì, ce ne parla la nostra collaboratrice che è Sophie M. Lei ha parlato di questo fenomeno molto diffuso di bambini anche molto piccoli che vengono ripresi mentre online, mentre giocano, si esibiscono, si divertono, con ovviamente l'appoggio dei genitori che in questa attività vedono non soltanto possibilità di guadagno ma anche probabilmente la possibilità di notorietà sia per i loro figli che anche in qualche modo anche per loro che appaiono nei video e così via. Questo ovviamente è un fenomeno purtroppo in grande espansione, mm-hmm. Ed è un fenomeno pericoloso, tra l'altro è stato anche più volte insomma, sia le autorità garanti ma anche gli istituti, gli enti nazionali hanno provato a far capire che anche sulla base dei dati raccolti dalla polizia postale, l'ha fatto per esempio l'Istituto Superiore di Sanità, ci sono centinaia di migliaia di immagini di minori che vengono prelevate dai social e poi riappaiono su siti pedopornografici, quindi c'è questa grande frenesia della notorietà attraverso i social per cui mm-hmm. il bambino, il minore diventa appunto famoso, diventa anche remunerativo da questo punto di vista per i genitori, però ci si dimentica poi di tutti i rischi connessi, spesso probabilmente non ne sono neanche ben consapevoli questi genitori e questo la dice lunga anche sul modello educativo, certo. Sulla evoluzione chiamiamo così della nostra società. Quindi in Francia ad esempio sono state fatte una serie di iniziative, una serie di normative come anche in qualche altro paese, invece ovviamente siamo molto 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 lontani, ci sono le proposte di legge anche in Italia ma siamo ancora fermi e questo è abbastanza pericoloso.
Sicuramente, invece veniamo all'attualità, un articolo che sta andando online questa mattina, siamo venerdì 16 maggio, ricordiamo che oggi c'è la nuova edizione del Megafono che va online in giornata, qui è un articolo firmato dal vostro corrispondente da Milano, Maurizio Nelli, che parla di questa polemica attorno a quello che il raduno dei forze neofascisti e neonazista, il Remigration Day, che poi vedremo dove si farà e come, ma è questo concetto di remigration che credo arrivi dalla Germania, se non mi sbaglio, che è poco conosciuto in Italia ma che adesso viene lanciato in Italia. Di cosa si parla?
Sì, il Remigration Summit è un'iniziativa che l'estrema destra europea, l'internazionale nera come viene chiamata, ha promosso per sabato, per domani, inizialmente a Milano, poi Milano con la sua grande resistenza antifascista storicamente ancora molto forte, per fortuna ha fatto di tutto per impedire questo summit, c'è riuscita, gli organizzatori hanno provato a spostarla in Lombardia, sempre in provincia, in un albergo che però a un certo punto, date le dimostranze di parecchi antifascisti, tante persone hanno deciso di dire, quindi hanno messo anche in difficoltà questa organizzazione che però non demorde, si parla adesso del Piemonte. Sì. E Remigration Summit è un'iniziativa che appunto parla di remigrazione, ossia indica praticamente la deportazione forzata degli immigrati, cioè non soltanto degli immigrati che hanno commesso reati, ma in generale degli immigrati, quelli non integrati, secondo valutazioni poi soggettive. E il teorico di questa remigration è un austriaco, Martin Sellner, che è stato molto attivo anche in Germania. In Germania, poi se non sbaglio, anzi in Germania hanno vietato praticamente questo tipo di iniziative e questo tipo di organizzazione, questi summit, quindi loro si stanno spostando. In Italia invece a quanto pare è tutto possibile. Il promotore del summit in Italia è un italiano di 23 anni, con un passato da militante di Gioventù Nazionale, si chiama Andrea Ballarati. E quindi insomma Gioventù Nazionale, che sappiamo che è l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, che si è lamentato perché appunto è stato negato questo certo. summit. E poi ci sono ovviamente a contorno le dichiarazioni di vari personaggi come il deputato leghista Rossano Sasso o Del Mastro o altri esponenti della Lega che hanno difeso questo summit e ovviamente hanno rilanciato dicendo che è molto peggio per esempio avere gli antagonisti o gli antifascisti che avere questo gruppo di neofascisti, di esaltati sulle nostre strade.
Tra l'altro ricordiamo che almeno nella versione tedesca la teoria della remigrazione non riguarda soltanto gli stranieri soggiornanti nel paese, ma anche le persone di cittadinanza tedesca, però di origine turca, eccetera. Quindi nemmeno la cittadinanza sarebbe un freno, perché andrebbe cancellata, cioè quindi sostanzialmente un discorso di cittadinanza su base etnica e non di
Parlano di stranieri che scelgono deliberatamente di non volersi integrare. Questo l'ha detto il capogruppo della Lega Regione Lombarda in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, quindi non l'ha detto nemmeno.
Sì, siamo a in Germania pare che quelle che non si vogliono integrare sono proprio loro, visto i passaggi della magistratura degli ultimi giorni, e quelli che stanno andando in galera sono gli estremisti.
Ecco, di ci vorrebbe comunità. Qualcosa anche in Italia, diciamo, perché forse mettere un freno sarebbe, non sarebbe male.
Grazie Massimiliano Perna, ricordiamo l'ascoltatore il megafono.org stamattina, adesso quando appena finiti di ascoltare Magazine andate sul sito il megafono.org per vedere l'edizione che uscirà stamattina. Grazie ancora Massimiliano.
Grazie Alfredo, buona giornata.
Oltre il nostro cortile. Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.